Pettinelli, oggi è la solennità di Cristo Re, è questa festa, diciamo, che ci ricorda che noi, il nostro spirito è tempio del Signore. Il Signore è il Re, ovvero regna, cioè guida Lui la nostra vita, noi siamo soggettati a Lui, è il Signore di tutta la nostra esistenza. Abbiamo un Signore buono, un Re buono, che è il Signore. Chiediamo allora all'inizio di questa messa perdono per tutti i nostri peccati di autonomia, di sganciamento da questa signoria, che ci vedono poi tormentarci nel male e nel peccato. Umilmente chiediamo perdono a Gesù. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con Lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto nudo e mi avete vestito malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me. E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Parola del Signore. Questa festa, diciamo, suona le nostre orecchie in una maniera un po' particolare. Si parla di una signoria del Signore, si parla di Cristo Re dell'universo. Sono due termini, Re e Universo, che oggi posso indicare tutto e il contrario di tutto. Il dovere, abbiamo un'idea vaga di cos'è la legalità, in alcuni paesi ci sono ancora i re, ma in genere non danno un'immagine bella di se stessi, oppure non c'è sempre un'immagine bella dove ci sono ancora i re, si pensa che ci sia oppressione e dittatura e non libertà. Universo è un campo aperto oggi dove si sviluppano le scienze più in voga e si dice che l'universo è aperto, quindi l'universo non è concluso quasi, qualcosa di indefinito. Allora mettere insieme Gesù, re dell'universo, può significare anche una cosa tanto vaga che non capiamo quello che vogliamo dire. Quello che dice questa festa invece è legato ovviamente all'esperienza che Gesù ha dato, ha fatto vedere nella sua vita, cioè Gesù ha terminato la sua vita appunto appeso a una croce come il disperato più disperato di questo mondo. E quindi l'universo lui l'ha conosciuto sul contrario, cioè l'ha conosciuto negli inferi. L'abisso dell'universo lui l'ha conosciuto già, lui ha conosciuto dove può arrivare il male, e il male cammina parallelo all'amore. Il male può arrivare in fondo, in fondo, in fondo. E ha conosciuto l'universo del peccato Gesù, l'ha conosciuto con l'amore, perché Gesù è in se stesso l'universo dell'amore, Gesù è l'amore. Gesù è l'amore, quindi la battaglia della sua vita è stata questa, lui che ha aperto il cuore fino alla fine ha conosciuto anche tutto il contrario sulla croce, ha conosciuto veramente che significa rifiutare Dio, ha conosciuto il rifiuto di Dio il Signore, l'ha conosciuto per tutti gli uomini del mondo. Gesù sulle sue spalle ha conosciuto il rifiuto di Dio, il rifiuto di Dio, ha conosciuto la bestemmia, ha conosciuto la lontananza da Dio, ha conosciuto e ha preso su di sé la separazione da Dio, che è quello che causa il peccato, da Adamo ed Eva in poi. Lui ha conosciuto tutta la separazione da Dio, di tutti gli uomini del mondo. Lui ha conosciuto che significa un universo senza Dio, l'ha sentito su di sé, e ha riconciliato il mondo in questo senso, ha riconciliato perché lui è risorto da questo abisso, è risorto da questo annientamento dell'uomo. Lui è risorto dalla morte, da proprio da quello che è il contrario dell'umanità. Come regna il Signore oggi? Lui ha vinto la morte, quindi è re perché ha vinto la morte. Tanto la paura più radicale che abbiamo è la paura della morte. Per quante cose vogliamo dire, vogliamo far finta che non abbiamo paura, la paura più radicale è la paura della morte, perché dalla morte nessuno è venuto a raccontarci come si sta. Solo il Signore è risorto dalla morte, per noi questo è un dato di fede, capite? Noi celebriamo questa fiducia, questa fede, facciamo tutte le volte che celebriamo la messa un memoriale della Pasqua del Signore, facciamo un memoriale di cosa? Che il Signore ha vinto, cioè la sua battaglia contro la morte l'ha vinta Lui, ha vinto il Signore è il Signore della vita, dell'universo, è la vita, tutto è uscito da Dio. Quindi il male non ha, è nulla, ma è un nulla che può devastarci l'anima se noi gli diamo spazio. Il Signore ha vinto tutto, ci ha fatto vedere, tutti i nemici sono sotto i suoi piedi, l'ultimo nemico sarà la morte, ma sulla croce ha già vinto la morte, per questo noi diciamo che il Signore regna sull'universo, perché Lui ha vinto, è il vittorioso, Lui è già vittorioso. Però in questa vita qui noi dobbiamo in qualche maniera, io devo guadagnarmi, anche se lui me la regala, ma io devo guadagnarmi questa vittoria di Cristo, cioè il Signore ha vinto per me, però io devo liberamente fare esperienza che Dio è il Signore della mia vita, io devo farne esperienza, posso anche non farne esperienza, allora non mi serve niente fratello, io devo farne esperienza, già in questa vita qui, che il Signore regna nella mia vita. Devo fare l'esperienza anche se i miei parenti muoiono come tutti, anche se ci sono tragedie nella mia famiglia, devo fare l'esperienza che il Signore mi dà questa vittoria sulla vita e sulla morte, cioè il Signore regna nella mia vita, devo fare l'esperienza. È importantissimo, fratelli e sorelle, se noi siamo spettatori, siamo persone che guardano al passato con nostalgia e dicono speriamo che in futuro il Signore faccia qualcosa, ma il futuro è già iniziato per te che hai fede. In questo momento qui la vitalità del Signore deve agire nella tua vita. Se Lui è re, non è re solamente alla fine del mondo. Alla fine del mondo regnerà con giustizia, abbiamo visto che separerà i giusti dai malvagi. E questo il Signore lo farà. E non possiamo nemmeno dire perché il Signore è così rigoroso, perché è giusto che sia così. Scusate, è giusto che alla fine del mondo ci sia un tribunale. È giusto. Io penso che lo capiamo tutti. È giusto che ci sia un tribunale, è giusto, perché non è... Perché anche se ci fosse una sola persona innocente in questo mondo, è giusto che gli sia fatta giustizia. E sarà fatta giustizia. Sarà fatta giustizia per tutti, è giusto. Dobbiamo metterci sulla testa che è così, eh. Non ci possiamo prendere gioco di Dio fino alla fine. Dio farà giustizia. Perché è giusto? Perché? Perché metti il caso che qui dentro stasera, stamattina c'era una sola persona giusta. Una sola persona giusta. Per quella persona lì Dio farà giustizia. E farà giustizia significa che gli darà quello che gli è dovuto. È molto di più. È molto di più. Anche per una sola persona il Signore farà giustizia. Ma meno male che sia così. Noi ci dobbiamo credere e ci dobbiamo disperare. Perché l'abilità e la furbizia del peccato, del maligno, cosa hanno fatto dentro di noi? Piano piano hanno spostato questa idea, cioè hanno fatto svanire un po' questa idea del Cristo giudice, pensando che è misericordioso e quindi non è più giusto. No, misericordia è giustizia. Se non c'è giustizia non c'è misericordia. Quindi se c'è un solo uomo giusto qui dentro che deve avere giustizia, ce l'avrà. Non ci sono tanti che temono quando diciamo così. La giustizia di Dio non ammette sconti. La misericordia si sposa perfettamente con la giustizia di Dio, ma la giustizia ci sarà. Alla fine del mondo il Signore, anche se ti vuole tanto bene, anche se è morto per te, ti dirà: cocco mio, tu, io ti salvo, non vai in inferno, ma nel purgatorio lo fai. E dobbiamo metterci in testa che è così. Ma scusate, ma che Dio è il nostro se lava tutto così e non fa giustizia? Come faremo un giorno a mangiare tutti insieme se io di fronte a me la persona che mi ha fatto un torto o viceversa e io faccio finta di non ricordarlo? Ma che giustizia è? Il Signore farà giustizia. Io non so come, perché non lo sa nessuno, ma la farà giustizia, stai tranquilli, perché è dell'amore fare giustizia. Non c'è amore senza giustizia. C'è qualcosina di mellifluo così, è mellifluo. L'amore senza giustizia è un amore così. L'amore ha bisogno della giustizia. E la giustizia si manifesta pienamente nell'amore. Ma lo fa Dio, perché sulla croce il Signore cosa ha fatto sulla croce? Ha preso su di sé i peccati del mondo, certo, ha fatto giustizia in un modo meraviglioso. Cioè ha preso su di sé i peccati miei e mi ha perdonato. Mi ha perdonato, però nello stesso tempo non è che mi ha tolto la responsabilità. Capite, noi in questa vita qui abbiamo una responsabilità, ce l'avremo fino all'ultimo istante della vita, di fare il bene o fare il male, avremo una responsabilità. E in questo momento qui io posso decidere di vivere facendo il bene, perché i peccati che ho fatto sono già anche troppo numerosi. E voglio vivere bene, vorrei vivere bene, vorrei vivere per gli altri. Vi invito a fare così anche a voi, perché non pensate che gli altri hanno fatto torti a voi, pensate a quelli che voi avete fatto, pensate ai vostri peccati. Il tempo che abbiamo davanti deve servirci per fare del bene, perché quando incontreremo il Signore, le persone a cui abbiamo fatto del bene diranno: questa persona mi ha fatto del bene. Saranno i nostri avvocati poveri. Ci sarà questa giustizia, ci sarà. Gli uomini dormono, mangiano, bevono. Quando voi vedete dormire due persone, una giusta e una ingiusta, quando dormono sono tutti uguali. Ma quello che c'è nel cuore dell'uomo, quando dorme non si vede, ma Dio lo vede. Ci sono degli uomini che dormono sopra i loro peccati, pensando che non ci sarà giustizia, ma la giustizia ci sarà. Quindi noi dormiamo spesso, noi in questa vita dormiamo con i nostri peccati, pensando che ci risveglieremo, che saremo le nuove dei Padri Eterni. Invece no, quando ci sveglieremo davanti a Dio scopriremo che non saremo dei Padri Eterni. E allora incontreremo il Re dell'amore. E allora vedremo che quella persona che nella vita è stata sempre, diciamo così, emarginata, e forse l'ho emarginata anch'io, vedremo che il Signore avrà un occhio di riguardo, un sorriso particolare per lui. Vieni benedetto dal Padre mio, vieni benedetto dal Padre mio. Questo avverrà, questo avverrà. Non possiamo cancellare questo alla fine del mondo, capito? Questo avverrà. Ma il Signore sta già giudicando oggi, oggi, il suo amore di fronte a me. Per questo c'è questo Vangelo, capite? Che non è un Vangelo così all'acqua di rosa, è un Vangelo importantissimo, è un Vangelo che ti dice che tu oggi puoi salvare la tua vita, che tu oggi puoi scegliere chi far regnare sulla tua vita. O fai regnare Cristo o fai regnare qualcun altro. Chi è il tuo re? Chi è il tuo re? E il Signore ti ha fatto vedere come bisogna regnare, lavando i piedi. Il Signore ti ha fatto vedere che regnare significa amare, significa servire, significa non condannare, significa dare la vita. Questo che ha detto il Signore. Noi oggi abbiamo questa, noi oggi possiamo vivere così, cioè come il Signore è vissuto. Allora se io vivo così significa che il Signore regna nella mia vita, è Lui che mi guida ad essere re in una maniera diversa da quello di questo mondo. Non devo dominare gli altri, ma devo lasciarmi guidare dell'amore. Questo modo di regnare è un modo impopolare. Gesù sulla croce non è stato seguito da nessuno. Poi però, quando è sceso lo Spirito Santo, quelli che l'hanno seguito hanno sentito dentro di sé una potenza, un amore, la loro vita è cambiata. Vivendo come viveva Gesù, loro si sono sentiti in compagnia di Dio, in compagnia di Dio. Quindi chi è la persona che regna? Quella che vive in compagnia di Dio. Io regno perché sono in compagnia di Dio, non mi importa niente. È normale che in questa vita qui, è normale che un cristiano in questa vita qui venga emarginato, venga deriso. È normale, perché è successo al capo, succederà anche alle membra. È normale che un battezzato, che un cristiano sperimenti l'oltraggio, sperimenti la delizia. È normale perché è l'amore del Signore, perché siamo figli di un Dio che è morto sulla croce. È normale. Questo è il modo di regnare del Signore. Questo è il modo di regnare del Signore. Non è un modo popolare. È tutto. Dove vi guardate voi attorno? Uscite da qui, andate a vedere, leggete i giornali, guardate la TV. Il modo invece popolare è quello di dominare gli altri, dominare gli altri, dominare gli altri, asservire gli altri a me. Gli altri devono essere miei accoliti, mi devono servire. Il mondo deve servire me. Il mondo deve, dopo che io distruggo il mondo, non è importante, ma il mondo deve servire me. Questo è il modo di servire, è il modo di vivere in questo mondo qui. Capite? Non è tanto innocente quel modo di dire che tu dici tra te e te, io non ho ammazzato nessuno, mi prendo queste cose qui, sono per me e basta. No, perché tu fai del male a tante altre persone. Anche tu puoi dominare, anche tu vuoi comandare. Il Signore ci dice di no. Ma io non lo so se vi interessa questo sguardo di Gesù alla fine della vita. Ma incontrare il volto del Signore, incontrare il volto del Signore che ti può dire via maledetto da me, perché avevo fame, avevo sete, ero malato, ero nudo e non mi hai visitato. Vieni benedetto del Padre mio, perché avevo fame, avevo sete, ero malato, carcerato, mi hai visitato, mi hai vestito. Signori miei, tutto qui, sta qui, sta la fede, sta tutta qui. Che cosa c'è nel tuo cuore adesso? Cosa pensi? Cosa desideri? Cosa cerchi? Tu dici, ma io ho un sacco di problemi. Sì, però i problemi te li fai pure. I problemi te li fai pure. Devi pensare un po' al paradiso, devi pensare, non puoi pensare sempre solo qui, non puoi pensare di essere. Guardate con che tenacia noi stiamo attaccati a questo mondo. Noi diciamo sempre che non ci interessano le cose di questo mondo, ma non vogliamo pensare al paradiso per niente. Non ci vogliamo pensare per niente. Stiamo attaccati a queste quattro miserie, e più queste quattro miserie sono miserie veramente, perché oggi veramente siamo attaccati alla miseria. Ci è rimasto il mangiare noi italiani, non ci abbiamo più niente. Più siamo attaccati a queste quattro miserie e non vogliamo pensare al cielo. Non pensiamo a Dio, non pensiamo che la vita è un soffio. La vita è un soffio, è un soffio. E se tu non la vivi con questo amore che ti mette il Signore, ma quanto è più bello vivere pensando che veramente ma tu puoi oggi veramente, puoi benedire le persone che incontri, tu puoi benedire, tu puoi vivere come ha vissuto Dio, tu puoi regnare con Lui, e allora Lui regna con te, Lui è il Signore della tua vita, tu cammini con Lui, tu hai la compagnia di Dio, tu senti, ma certo però senti che Dio è immortale, però Dio è immortale, si è fatto mortale, quindi dovrai morire anche tu. Dio immortale si è fatto mortale, quindi morirai anche tu. Dovremmo morire anche noi, ma quella è la nostra realtà, morire con Dio, morire con il cuore in pace con Dio, capite? Quanta difficoltà oggi a capire queste cose qui. Vogliamo per forza sopravvivere, vogliamo per forza, noi sopravviviamo, ma non viviamo. Ma non viviamo perché Dio non regna nella nostra vita, perché il Signore non regna dentro la nostra vita. Il Signore non regna dentro, cioè Lui non ha posto nella nostra vita, non regna, e moriamo lentamente. Che il Signore ci aiuti proprio, veramente, invece, a dargli proprio tutto, a lasciarlo proprio, che il Signore ci guidi proprio nell'amore, ci guidi nella vita. È bellissimo sapere che Lui tiene in mano la storia, l'universo, Lui tiene in mano l'universo. L'universo, cioè tutto dipende da Lui, tutto, ma Lui è talmente umile che non vuole toglierti la libertà di poter pensare anche il contrario, è talmente umile Dio che non ti vuole togliere la libertà di poter pensare il contrario, ma il contrario sapete che cos'è? A vivere come bestioline, come viviamo. Lui è talmente umile che ti dice, beh, se ti vuoi prendere il posto mio, prendilo. Te lo fa prendere il posto Dio, per un po' di tempo. Pensate a quante persone, Cesare, Tiberio, Carlo Magno, quante persone sembravano Dio in questo mondo, forse senza andare troppo lontano. Quante persone sembravano Dio, e oggi quante persone sembrano Dio? Fate passare 4-5 anni. Ma allora, io come faccio per andare a finire sottoterra e morire con me? Io posso solo stare con colui che regna, amare come lui ha. Allora, questo chiedete a Gesù mentre fate la comunione, di averlo come Signore, come Signore della vostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Thank you.